Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. I ripetuti spostamenti forzati sono l'apice del lutto e del dolore, la testimonianza di un padre di famiglia dalla striscia di Gaza. Netanyahu non deve più beneficiare della minima impunità. In un editoriale, Le Monde invita l'Europa a isolare immediatamente il governo israeliano. Nello speciale di esteri, lo stop delle vendite di armi dalla Spagna a Tel Aviv e le nuove tensioni sul nucleare iraniano. Ucraina, Donald Trump pronto a sfilarsi. Secondo il New York Times, il presidente statunitense lo avrebbe già comunicato a Zelensky. Progetti sostenibili. A Grenoble, in Francia, un'ex discarica trasformata in un polo innovativo dedicato all'economia circolare. Romanzo a fumetti. Nel paese degli Inuit, il graphic novel di Alice Milani. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
Come avete sentito, abbiamo una pagina abbastanza ricca dalla striscia di Gaza, quindi iniziamo dall'Ucraina e poi andiamo a raccontare le ultime dal Medio Oriente, ma soprattutto dalle capitali europee. Abbiamo in collegamento Roberto Festa. Buonasera Roberto.
Buonasera Sciocchi e buonasera agli ascoltatori.
Ecco, siamo abituati ai colpi di scena di Donald Trump per quanto riguarda l'Ucraina. Ha promesso più volte di risolvere il problema in 24 ore, anche con solo una telefonata a Putin. Le ultime, queste sono diciamo rivelazioni del New York Times, avrebbe deciso di gettare la spugna, di sfilarsi, e lo avrebbe già comunicato a Kiev.
Ma allora sì, è abbastanza chiaro, piuttosto chiaro ormai, che l'amministrazione ha deciso di porre fine al suo coinvolgimento nella guerra in Ucraina. E se fino a qualche giorno fa, diciamo, la fine del coinvolgimento americano doveva coincidere con la fine del conflitto, ora non è più così. Gli americani si tirano fuori comunque. Allora Trump è arrivato, lo dicevi tu, alla Casa Bianca, proclamando che in 24 ore avrebbe fatto finire il conflitto, esaltando le sue capacità di deal maker, cioè di chi è capace di fare accordi, affari. E poi è partita la raffica di dichiarazioni da parte di Trump per lusingare Vladimir Putin, è definito un amico, un leader preveggente, e sono arrivate ancora poi gli schiaffi a Zelensky, accusato di non voler la pace, di essere lui ad aver iniziato la guerra. Zelensky ha anche sbattuto fuori in malo modo dalla Casa Bianca. A Washington si pensava che questo sarebbe bastato a convincere Putin a porre fine all'aggressione all'Ucraina. Non l'ha fatto, anzi continuato, mentre diciamo dal suo punto di vista, la guerra, perché in questo momento la situazione sul campo favorisce la Russia e non si capisce appunto perché la Russia dovrebbe rinunciarvi. Il presidente russo è anche arrivato, è rimasto fermo, diciamo, nella sua richiesta di garanzie future per Mosca, quindi che non ci sia la presenza di truppe europee in territorio ucraino e che l'Ucraina resti fuori dall'orbita occidentale. A questo punto Trump è arrivato in mano niente, nulla, la sua politica di concessioni non è servita, e quindi il passo successivo è tirarsi fuori, evitando che la propria incapacità manifesta, incapacità diplomatica a negoziare emerga. Anche perché la vera posta in gioco a questo punto per Trump, come sempre, sono gli affari, sono il commercio, sono i soldi. È emerso molto chiaramente questo dalla sua dichiarazione dopo la telefonata con Putin. Ha scritto Trump che ci sono enormi prospettive per la Russia da una riapertura delle relazioni con gli Stati Uniti, e ci sono ovviamente enormi prospettive per gli Stati Uniti dalla riapertura delle relazioni con la Russia in termini di energia, minerali, delle terre rare, elettronica. E quindi Trump ora dice, l'ha scritto in un suo messaggio social, che Russia e Ucraina devono vedersela tra di loro. Trump non partecipa, come aveva minacciato, al nuovo round di sanzioni europee. Trump insomma liquida frettolosamente un conflitto che non ha saputo gestire come promesso, e apre alla cosa che gli interessa davvero, cioè gli affari. Ciao Chi.
Grazie Roberto, buonasera, grazie.
Buonasera.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Ieri a Bruxelles una maggioranza di 17 stati membri su 27 ha chiesto alla Commissione di esaminare se Israele rispetti i diritti umani a Gaza, un primo passo verso un'eventuale sospensione dell'accordo di associazione che lega Israele all'Unione. Il voto non ha superato la maggioranza qualificata, il 55% degli stati, che rappresentano il 65% della popolazione, necessaria per le prossime tappe. L'esecutivo europeo ha a disposizione diverse opzioni: una sospensione totale dell'accordo di associazione o della sola parte politica o della parte commerciale. Spetterà quindi ai 27 decidere, ma secondo regole diverse in ogni ipotesi. Per la sospensione totale o della parte politica sarà necessaria l'unanimità, ma è impossibile da raggiungere, come dimostra il voto di ieri. Invece, per sospendere le disposizioni commerciali sarà sufficiente una maggioranza qualificata, ma anche in questo caso sembra difficile da raggiungere, almeno per ora. Comunque, la maggior parte dell'opinione pubblica non ci sta e vuole un segnale forte da Bruxelles. Così un giornale prestigioso e moderato come Le Monde ha prodotto un editoriale che farà storia.
Le dichiarazioni incendiarie finiscono sempre per definire una politica. Promettendo la distruzione di Gaza, assicurando che nulla fermerà la guerra e che tutti i mezzi militari saranno impiegati a tal fine, annunciando come obiettivo lo svuotamento di Gaza, una terra resa scientemente e metodicamente inabitabile, le autorità israeliane compiono una scelta che le pone al di fuori delle nazioni rispettose dei diritti umani. Non si tratta solo di parole. L'uso della fame come arma, la ripresa unilaterale dei massacri di civili palestinesi sotto i bombardamenti forniti dagli Stati Uniti, migliaia di bambini uccisi, mutilati e privati di cure essenziali, il ritorno agli spostamenti massicci della popolazione in zone presentate come sicure. I fatti, al pari delle dichiarazioni, non fanno che rafforzare la possibilità di qualificare ciò come un genocidio da parte della giustizia internazionale. Il governo Netanyahu ha tuttavia beneficiato finora di un'indulgenza e di una compiacenza che ormai rasentano la complicità. Di fronte a questo schiacciamento, la passività è stata generale, soprattutto da parte di coloro che dichiarano di difendere un progetto di Stato palestinese, mentre le basi territoriali di quest'ultimo svaniscono sotto i loro occhi. Il progetto di pulizia etnica a Gaza dovrebbe già portare numerosi paesi alle conclusioni inevitabili. L'ora della solidarietà incondizionata con un paese colpito nella sua carne dall'attacco terroristico del 7 ottobre è passata. È invece giunto il momento di un'opposizione ferma e decisa al progetto della coalizione governativa più estremista nella storia dello Stato ebraico. Questo progetto è quello di un grande Israele, dal fiume al mare, che seppellisce definitivamente il diritto all'autodeterminazione dei palestinesi. Tutto concorre a questo. I piani per Gaza, come quelli per la Cisgiordania occupata, abbandonata alla violenza di coloni israeliani sotto la protezione di un esercito che ha perso gran parte dei valori a cui si richiamava. Per porre fine alla tragedia umanitaria in corso, salvare il progetto nazionale palestinese e proteggere lo Stato ebraico da se stesso, la deriva scelta dalle autorità israeliane a Gaza come in Cisgiordania deve avere un costo elevato.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo nella striscia di Gaza. Marina Giulia Razza ha raccolto questa importante testimonianza.
Mahmoud è laureato in diplomazia e relazioni internazionali. Prima della guerra lavorava per il Ministero della Sanità e viveva nel nord di Gaza City. Dal 7 ottobre 2023 lui e la sua famiglia si sono spostati 5 volte tra Gaza City, Rafah e Khan Yunis. Ora si trovano a Gaza City, dove pagano un affitto mensile per il loro alloggio, un capannone di legno e teloni. Ma Mahmoud non ha mai dimenticato la sua casa nel nord di Gaza City, quella che ha dovuto lasciarsi alle spalle un anno e mezzo fa.
Cosa significa trasferirsi da un luogo all'altro? È l'apice del lutto e della sofferenza, l'apice del dolore. Immagina di lasciare la casa dove hai vissuto i tuoi sogni, dove hai vissuto l'infanzia dei tuoi figli e dove loro sono nati, la casa dove hai vissuto i tuoi ricordi più belli. Si parte. Non ho mai dimenticato il giorno in cui l'ho lasciata. Sono uscito con le lacrime che scendevano. Mi sono chiesto se ci sarei mai tornato. Purtroppo no. Lo spostamento da un posto all'altro è una storia di sofferenza, perché quando andiamo da un posto all'altro montiamo le tende, i bagni, facciamo il bucato, laviamo i piatti. Sofferenza, sofferenza, ancora sofferenza. Immagina di metterci quasi una settimana a sistemare le tende, il bagno, dove lavarsi, la cucina, per poi lasciare tutto e andare in un altro posto. Una storia di sofferenza che nessun essere umano può immaginare, tranne chi lo vive.
L'ONU ha recentemente dichiarato che 14.000 bambini potrebbero morire di fame. Mahmoud ha 4 figli: Mohammed, Osama, Sosan e Lin. Il maggiore ha 15 anni, la più piccola solo 3.
Riesci a immaginare la profondità della sofferenza dei bambini quando vengono spostati da un posto all'altro, quando piangono e sono spaventati? È una storia dell'orrore. I bambini non capiscono come gli adulti, pensano solo a sé, a come mangiare, a cosa mangiare. Tutto quello a cui pensano è a come giocare. Immaginate di essere sfollati e con 4 figli spaventati che piangono e vogliono solo sopravvivere.
In queste ore stanno aumentando le pressioni internazionali su Israele per il dramma umanitario a Gaza, soprattutto da parte dell'Europa. Non è chiaro se avranno un impatto sul governo di Netanyahu.
Naturalmente le persone che si aiutano sono molto poche. Perché? Perché ognuno si prende cura di sé. Tutti vogliono spostarsi. È un peso grande spostarsi da un posto all'altro, è una sofferenza grande. Non esiste nessuna persona che si adoperi per aiutare l'altro. E penso che purtroppo la nostra storia non venga ascoltata. Viviamo una grande sofferenza e manca anche il cibo. Personalmente, prima della guerra vivevo una vita dignitosa con i miei figli, gli davo tutto ciò di cui avevano bisogno. Ora invece la situazione è molto brutta per tutti. Credo che le persone si siano abituate a vedere queste scene e ciò che mi dà la forza durante i periodi di sfollamento, i bombardamenti, sono i miei figli. Ogni volta che li guardo mi dico che devo essere forte per loro. Immagina, ieri sera i bombardamenti sono continuati fino quasi alle 3 del mattino. Mia figlia Sao San si è svegliata piangendo molto forte per la paura. Io stesso dentro avevo paura, ma le dicevo: non avere paura, figlia mia, sono con te, non avere paura, sono con te. In realtà sono terrorizzato, ma loro mi danno la forza e io gli do la forza. Viviamo per i nostri figli.
Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Diciamo che è una pagina, diciamo, speciale sulla striscia di Gaza. Adesso andiamo a Madrid con Giulio Maria Piantadosi.
Uno stop totale al commercio di armi con Israele rimane qualcosa di impensabile per la maggioranza dei governi europei e forse anche di impossibile vista la dipendenza tecnologica dell'Europa con l'industria bellica israeliana. Ma la decisione della Spagna di prendere in esame un embargo totale sul commercio di armi apre un dibattito all'interno dell'Unione Europea. La Spagna è stata finora uno dei paesi più duri contro l'offensiva del governo di Netanyahu a Gaza. Solo domenica scorsa Sanchez aveva chiesto l'apertura di un'indagine della Corte di giustizia dell'ONU contro Israele per il blocco degli aiuti umanitari a Gaza. La settimana prima aveva chiamato Israele stato genocida, provocando il richiamo dell'ambasciatore spagnolo a Tel Aviv. Ma Madrid aveva sempre cercato di tenere separata la politica di difesa dal suo scontro con Israele sulla guerra a Gaza, gli affari, la sicurezza da una parte e la politica dall'altra. Su Mare Podemos, i partiti di sinistra che sostengono Sanchez da tempo però spingevano per colpire Israele in uno dei suoi interessi primari, la difesa. Qualcosa si era già iniziato a muovere a fine aprile, quando Sanchez aveva cancellato l'acquisto di 15 milioni di pallottole a Israele per un valore di oltre 6 milioni di euro. A spingere il governo spagnolo a dare un ulteriore passo sono state le stragi dell'ultima offensiva a Gaza. A sorpresa, i socialisti hanno dato il via libera alla proposta di legge sull'embargo di armi a Israele presentata da Sumar e Podemos solo all'ultimo momento. Una legge che prevede lo stop al commercio bellico con qualsiasi paese accusato di crimini di guerra. Oltre al blocco delle licenze verranno revocate anche quelle già concesse e introdotti protocolli per ispezionare e confiscare i carichi militari destinati a Israele in transito attraverso porti e aeroporti spagnoli. Nelle prossime settimane ci sarà il voto definitivo, dove potrebbero arrivare a sorpresa alcuni emendamenti a favore di Israele. Le resistenze a un testo duro contro Tel Aviv sono molte, anche nello stesso governo di Sanchez. La realtà è che gli acquisti della Spagna all'industria bellica israeliana sono aumentati dal 2023, raggiungendo un record storico che sta generando profitti stratosferici anche per l'industria della difesa spagnola. E anche se l'embargo dovesse essere approvato, la quota di Madrid del commercio di armi con Israele rappresenta poco rispetto al grande business israeliano della difesa, che da tempo ha numerosi clienti anche tra i paesi arabi, iniziando dal Marocco. Ma con questo voto la Spagna inaugura un precedente politico che potrebbe spingere altri parlamenti europei a riconsiderare i loro rapporti militari con Tel Aviv.
Infine Emanuele Valenti ci parla delle nuove tensioni sul nucleare iraniano.
Che Netanyahu voglia bombardare i siti nucleari iraniani non è una novità. Il primo ministro israeliano lo dice da anni, durante i quali ha cercato in tutti i modi di convincere gli americani che la via militare sia l'unica percorribile per fermare il programma nucleare di Teheran. Ma anche il presidente americano a lui più vicino, Donald Trump, non è per la quale, o meglio, non lo è in questo preciso momento. Per questo motivo, quanto detto da CNN nelle scorse ore, Israele si starebbe preparando a colpire i siti nucleari iraniani, merita attenzione. Le fonti di CNN sono all'interno dell'intelligence americana, Non hanno alcuna certezza sulla tempistica, ma parlano comunque di preparativi israeliani per un'azione di questo tipo. Ci sarebbero dichiarazioni di diversi funzionari israeliani e ci sarebbero spostamenti di mezzi e armi. Un eventuale attacco potrebbe essere fatto con aerei oppure con dei missili. In questo momento, dicevamo, nemmeno Trump è d'accordo, anche se lui ha parlato più volte di una possibile azione militare contro l'Iran. Ma questo è il momento della diplomazia. Iraniani e americani si sono già incontrati nelle scorse settimane 4 volte e il 5° incontro dovrebbe essere nei prossimi giorni. La Casa Bianca ha detto che ci sono possibilità reali di un'intesa. Nella lettera dello scorso marzo a Khamenei, la guida suprema iraniana, il presidente americano aveva parlato di un negoziato al massimo di 60 giorni. La finestra è già passata, ma i colloqui veri e propri sono cominciati da meno di 40 giorni. Diciamo quindi che sulla carta dovrebbe esserci spazio per un accordo fino quasi a metà giugno. Netanyahu potrebbe decidere di colpire l'Iran mentre gli Stati Uniti stanno parlando con Teheran? In sostanza agire senza il via libera di Washington? Oltretutto, ricordiamo, Israele avrebbe bisogno del supporto americano per un'operazione di questo tipo, un supporto militare. Dovrebbe essere impossibile, a meno che Israele non valuti che la trattativa stia portando a un accordo non favorevole. Ma questo, oltre al rischio di una guerra regionale, potrebbe anche allontanare quello che ormai sappiamo rimane l'ultimo alleato di Israele, gli Stati Uniti appunto, visto che nelle ultime settimane Trump, che vorrebbe una regione pacificata e terreno di grandi affari, ha manifestato più volte il suo disappunto per la guerra infinita a Gaza. Nello specifico, quello che vorrebbe Israele è la cancellazione totale del programma nucleare iraniano, nessun arricchimento dell'uranio, nemmeno all'1%. La stessa posizione espressa negli ultimi giorni dall'amministrazione Trump, che però gli iraniani non accetteranno mai. La guida suprema Khamenei ha detto questa settimana, non a caso, che non ci sarà alcun accordo. Ma attenzione, c'è una variabile. L'Iran non è mai stato così debole. Gli attacchi israeliani dell'ultimo anno e mezzo, la crisi economica per le sanzioni, il forte ridimensionamento dei suoi alleati nella regione. Insomma, Teheran ha un margine di manovra molto limitato.
Infine, le rubriche del mercoledì, sentiamo Luisa Nanipieri.
Alice Milani è una fumettista italiana diventata famosa per il suo lavoro sulle biografie e fumetti di grandi figure storiche femminili. In questa rubrica avevamo ad esempio parlato del suo Sofia Kovalevskaya, la vincente storia di una matematica geniale uscita per Coconino. Riprendendo la vena umoristica e graffiante, ma anche profondamente empatica, con cui affronta le biografie, Milani ha deciso di scrivere per la prima volta una storia per bambini, che poi in realtà è una lettura molto piacevole a qualunque età. È così che per la collana Dino Buzzati di Canicola, che accoglie storie diverse in cui i bambini intervengono a gamba tesa mentre imparano a interpretare il mondo, è andata a esplorare il paese degli Inuit, regalandoci una piccola perla di divertimento e avventura color pastello. L'idea del romanzo nasce quando l'autrice legge il libro di un'antropologa che ha vissuto con una comunità Inuit per quasi 2 anni negli anni 60 e che ha dovuto imparare da zero lingua, abitudini, cultura di un popolo lontano anni luce dal nostro modo di vivere. Ma il fumetto trasforma la sua storia in un'avventura fantastica, di cui sono protagonisti una mamma nevrotica, altezzosa e decisamente insopportabile, e una bimba curiosa che viene catapultata con lei nel Canada ghiacciato, dove dovranno passare 2 settimane per girare un documentario, imparando ad adattarsi e a cavarsela in un mondo dove valori e vita quotidiana hanno ben poco in comune con quelli che conoscono. Mentre la piccola Elena impara a fare il fuoco al freddo e al gelo e a pescare nei buchi nel ghiaccio saltellando per non far attaccare le suole delle scarpe, scopre anche che l'affetto si può esprimere in 1000 modi e in 1000 lingue e che non tutti prendono la vita nello stesso modo. È particolarmente stupita dalla pazienza degli Inuit, che non si arrabbiano mai e che detestano i conflitti, al punto che anche davanti alle richieste più fastidiose o agli scherzi più monelli non reagiscono mai, mettendosi semplicemente a fissare l'orizzonte. Almeno finché si tratta di bambini, che sono piccoli, non hanno ancora il sale in zucca e devono solo imparare. Ma reagiranno davvero allo stesso modo se ad attaccare briga sono gli adulti? Ovvero la mamma rompiscatole e poco disposta a vedere le cose da un altro punto di vista? E cosa succede se gli Inuit si arrabbiano? Con il suo stile delicato e incisivo, che riduce al minimo i tratti di contorno, con i suoi personaggi espressivi e con un uso dei colori che aiuta a delimitare e identificare spazi e personaggi, compresi i cieli e le distese artiche, Milani anima un fumetto che non solo affronta in modo originale il tema dell'inclusione e del rapporto all'altro, ma che fa anche della solidarietà tra ragazzi una delle linee principali del romanzo, ricordandoci che la loro capacità di adattamento e di comprensione reciproca è una delle basi su cui si può costruire un mondo migliore. Nel paese degli Inuit, di Alice Milani, 64 pagine a colori, Canicola, 17 euro.
Chiudiamo con i progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Ridurre peso e quantità dei rifiuti promuovendo riuso e riciclaggio grazie a un centro per l'economia circolare. Avviene a Grenoble da 2 anni, al Polar. È un'infrastruttura centrale della strategia di sostenibilità della città metropolitana francese, il centro per il riuso e riciclaggio realizzato sull'ex discarica di La Tronche. Si tratta di un capannone da 8.000 metri quadrati e quasi altrettanti all'esterno, dove ci sono una serie di attività per recuperare e riciclare i rifiuti ingombranti portati dagli abitanti. Sono 3 le principali attività all'interno del Polar di Grenoble: una piattaforma industriale per il trattamento e la rigenerazione dei materiali, uno spazio per nuove imprese e associazioni che si occupano di economia circolare, nonché percorsi per l'informazione contro lo spreco alimentare e differenziazione dei rifiuti domestici a partire dal compostaggio. Si tratta di presenze articolate dove si possono trovare anche officine per la riparazione di elettrodomestici e biciclette, con possibilità anche di imparare a farlo direttamente, nonché spazi vendita di prodotti recuperati e rigenerati. C'è pure una zona dove si trovano quelli in buono stato, lasciati da chi non ne ha più bisogno e ha preferito non buttarli. Nel Centro per l'Economia Circolare lavorano 120 persone, in parte occupati nelle nuove attività nate in questi 2 anni di azioni legate al design sostenibile del recupero e riuso. L'obiettivo è di arrivare a 200 nuovi posti di lavoro entro il 2030, anno in cui Grenoble si è prefissata di ridurre del 20% il totale dei rifiuti prodotti, che significa anche dimezzare il peso degli scarti domestici ingombranti e portare al 60% il riciclaggio.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.